essere la nostra ultima battaglia. In caso di sconfitta, non ci sarà salvamento per alcuno. Ognuno di voi ha esercitato questo mestiere con perizia e vero coraggio, e quasi tutti con fedeltà e lealtà. Tra non molto, nelle stanze del governo e nelle pubbliche adunanze esulteranno per la nostra fine, addossandoci ogni sorta di infamia. È vero, noi abbiamo praticato il furto e il delitto, ma sempre mostrandoci per quel che siamo, ladroni e assassini, ma che agiscono in scontro aperto, ogni giorno col rischio della morte e quindi con lealtà, da onesti fuori legge. Altri invece, cosiddetti rispettabili cittadini, onorati e riveriti, praticano ruberie e abusi, al riparo di regole e privilegi che da sé medesimi si procurano. Ma non meravigliamoci di tali nefandezze. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità.
Superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto. La cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo. Superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovo ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro è come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Porque tanto yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor.
Liberare tutti, vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci, senza perdere un'ora.
È un tempo che sembra fermo, ma passa, passa, passerà l'inverno.
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora.
E
allora buongiorno, buongiorno e l'augurio di buona libertà va senz'altro a tutte voi e tutti voi che ci ascoltate, ma anche che se non ci ascoltate, comunque tutti coloro e tutte e coloro che sono rinchiusi dentro un carcere o comunque privati della propria libertà, non solo dentro un carcere, ma la privazione della libertà oggi avviene in misura sempre crescente anche fuori, gli arresti domiciliari, le firme, i domicili coatti, la difficoltà di movimento, insomma ne abbiamo tante, poi le analizzeremo, vedremo dove sta andando questa repressione. Intanto buona giornata a tutti, sono le 15:05 minuti primi, questa è la Conta, trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa. Iniziamo quest'oggi, avremo tanti problemi, iniziamo da un problema che sta diventando spinoso e comunque prevede anche la mobilitazione di quelle strutture, non tantissime, che però sul territorio nazionale si stanno dando da fare per affrontare il problema del controllo psichiatrico, che a fianco del controllo poliziesco, di quello penale, di quello insomma, è uno dei tanti controlli, uno dei più pesanti, feroci, che gravano su tutti e noi e tutte noi. Quindi parleremo degli OPG, di che cosa hanno fatto dopo la chiusura del 31 marzo degli OPG, che cosa sta succedendo e che iniziative stanno mettendosi in campo. Vediamo tra un attimo. E allora, 15:08, diciamo, iniziamo parlando degli OPG dopo la chiusura, perlomeno formale, e come avviene spesso in Italia, degli OPG e lo spostamento nelle REMS, tutto pare ancora in alto mare. E allora, ovviamente, mentre la situazione dal punto di vista istituzionale e governativo sta soprattutto delle regioni, sta così in alto mare, i movimenti che si oppongono al controllo psichiatrico si danno un appuntamento per domenica. Ne parliamo con il compagno Alberto del collettivo antipsichiatrico Antonin Artaud di Pisa. Ciao Alberto, buongiorno.
Ciao a tutti, buongiorno a tutti, anche a voi ascoltatori, tutti quanti.
Allora, domenica ci sarà questo primo appuntamento lì proprio a Pisa.
Sì, meno male, perché una rete antipsichiatrica nazionale si è costituita più o meno, chiamiamola rete, poi non si può essere...
Con un po' di sforzo.
Però diciamo un minimo di collettivi che nelle tanti territori italiani si muovono sul terreno dell'antipsichiatria o perlomeno del contrasto al potere psichiatrico è stati un anno fa circa, e poi abbiamo continuato il percorso proprio sulla lotta contro gli OPG, perché al giorno della chiusura degli OPG, che doveva essere abbiamo promosso una manifestazione, una prima manifestazione nazionale diciamo della rete antipsichiatrica proprio a Reggio Emilia per la chiusura del PG, cioè il fatto che si cambia nome, come sempre è facile ridenominare un'istituzione, e l'hanno ridenominata in REMS, residenze di esecuzione, questo che già nel nome fa capire lo scopo, per cui tante volte si tratta, forse anche in questo caso, di maquillage più che altro di nome, ma contenuti rimangono, soprattutto il contenuto farmacologico e contenitivo, perché nelle REM saranno strutture più piccole, ma non saranno per niente. Abbiamo già delle persone noi che sono nella REMS di Castiglione del Stigliere, qualche notizia l'abbiamo avuta, adesso forse riusciremo anche ad andare a fare una prima visita. Ecco, non è cambiato molto, l'impianto è sempre quello, il dispositivo manicomiale permane, il dispositivo custodia e cura rimane, perché rimane la pericolosità sociale, che poi ce la trasciniamo dietro dal codice Rocco fascista, quindi finché rimane la pericolosità sociale rimane la possibilità di andare persone che se uno ha commesso reato esiste già il penale, ci mancherebbe, ma qui sono persone che magari hanno già scontato a parte, diciamo, la pena, ma vengono tenuti ancora dentro per una presunta pericolosità sociale che poi viene affidata da uno psichiatra sostanzialmente in maniera più difficile, si va alla radice poi dell'antipsichiatria, del fatto del perché si lavora su questo aspetto. A volte viene sottovalutato, no? I matti, intanto se ne occupano i dottori della mente, però i dottori della mente come sono istruiti? Chi decide quali sono le malattie? Fino a che punto si può definire patologia la follia? Che cos'è la follia? Sono domande a cui forse tanti hanno provato a dare risposte, sono state scritte in libri e l'inchiostro, però è chiaro che è una possibilità per il potere di controllare le persone. Nel momento in cui il potere definisce che cos'è la follia, che è storto e cosa va rimesso dritto, infatti nei totalitarismi la psichiatria è stata usata, no?
Anzi, sì, sempre usata per battere le opposizioni, per far di fuori tutti coloro che non la pensavano allo stesso modo, è sempre storicamente.
Ultimi libri recentemente su come è stato usato l'internamento manicomiale per i dissidenti politici. Poi adesso sono tante le nuove la psichiatria, tra l'altro nella discussione che faremo il 14 affronteremo nell'ordine del giorno, c'è anche un po' per esempio affrontare quello che stanno facendo per i bambini nelle scuole, trazione del pensiero psichiatrico all'interno delle scuole, dove si fanno grandi danni ai minori andandoli già a classificare per il comportamento che hanno, pericolose, insomma è un ingresso sempre più, la psichiatria sempre più invasivo nelle nostre vite. Oltretutto in un momento di crisi sociale in cui ha problemi economici, sociali, è chiaro che immediatamente, chissà come mai, aumenta la malattia mentale, ci sono più ricoveri, ci sono più stress. Questo per noi è quasi un po' la dimostrazione che allora non c'è una malattia mentale, è una malattia sociale che genera molti tipi di disagio.
Diciamo che si restringe il margine dell'ordine, il consentito, e quindi tutti, aumenta ciò che rimane fuori dall'ordine consentito.
È molto facile, per cui su questo c'è tanto da discutere. Un giorno non basterà, come sempre le nostre discussioni poi si trascinano e bisogna anche cercare di non perdere la concretezza, perché è vero, è giusto parlare di psichiatria, capire i meccanismi che ci sono dietro, ma è anche importante l'aiuto concreto alle persone, che è poi un po' quello che come telefoni viola, come telefoni operativi cerchiamo di fare nei vari territori. Punto concreto alle persone che sono abusate dalla psichiatria, si sentono abusate, si rivolgono a noi per chiedere aiuto, per chiedere giustizia, magari su un abuso. Ecco, è importante che la rete nazionale si sviluppi e si scambi anche esperienze, metodi, conoscenze, avvocati, dottori, magari dottori che capiscono quanto sia importante l'aiutare le persone in maniera non psichiatrica, non semplicistica come fa la psichiatria, ma in una, e quindi in questo modo aiutare con una rete sociale le persone che sono catturate o che finiscono nelle maglie della psichiatria, che poi generalmente sono persone sole, cadersi o consegnarsi anche di propria mano alla psichiatria perché ci si sente male, non ci si sta più dentro, e da chi lo dottore della mente, però tante volte questo è un errore che poi si paga per tutta la vita, perché lì lo stigma ti viene appiccicato e quindi da lì in poi qualunque cosa, ma questo è un cliente della psichiatria, ma allora riportiamolo lì, non portarlo, non so, dal penale, è meglio che malato, no? È una malattia, quindi è un ergastolo, a volte è un ergastolo, perché sì, poi si viene condannati magari a prendere tutta la vita, a prendere anche i farmaci molto pesanti ogni 15 giorni, adesso fanno queste punture a lento rilascio, no? Quindi lo fanno una volta al mese, ma è una bozza pesanti, che hanno pesanti conseguenze sul fisico, diabete, conseguenze anche sulla mente, quindi su questo noi ragioniamo un po' e cercheremo di fare un po' il punto e sulla lotta agli OPG e su queste cose concrete di aiuto alle persone e sulle lotte future che vogliamo portare, insomma cercare di far capire. Bisogna anche difendersi da questi certo. poteri forti, un sistema di potere,
quindi
controllo e business, e anche tanto business, certo. perché c'è dietro anche un mercato farmacologico che è quasi pari a quello della droga illegale, siamo lì,
sì,
la fanno a gara, droghe legali e illegali,
quindi l'obiettivo è un po' quello di costruire, di rafforzare questa rete nazionale per avere appunto degli strumenti per aiutare intanto chi si trova in ambasci in quel circuito esatto. tremendo esatto.
Sì, un po' questo l'obiettivo, un po' fare il punto insieme, ritrovarsi, targare la rete, sappiamo che ci sarà la partecipazione anche di nuovi collettivi, nuove persone sì. singoli che vogliono partecipare a questo percorso, per cui benvengano, noi chiaramente ci sono tante diversità, cerchiamo di rispettarle proprio perché siamo anche antipsichiatri, nessuno ha pregiudizi eccetera, non si vuole confondere troppo le ideologie, anche se è un discorso prettamente politico, è chiaro che non si scappa,
è
come tu politico, però è chiaro che non ci si vuole perdere in discorsi eccessivamente fumosi senza andare nel... Noi dobbiamo anche aiutare le persone, dobbiamo contrastare il sistema psichiatrico in tutti i modi, ecco.
Certo.
Anche... oggi si parla anche di politica, ovviamente, certo. perché certo. è la che dirige queste
certo.
ordinamenti psichiatrici, e lo vediamo spesso anche quando andiamo a cercare di liberare le persone. Che...
Certo.
È il comune, c'è le istituzioni, cioè tutto ormai un meccanismo che ti prende dentro, c'è cioè dentro dalla psichiatria alle istituzioni a tutto il resto, per
infatti.
Cui
vanno
analizzati vari aspetti, infatti
certo.
per questo io dico spesso le riunioni vanno a prendere tanti aspetti diversi e ci si confonde, cercheremo di credo anche per riuscire a sviluppare un discorso concreto di aiuto e di contrasto, come siamo riusciti a fare il 28 marzo che è venuta una bellissima manifestazione a Reggio Emilia che ci ha portato anche con l'OPG dove siamo riusciti a fare il saluto da dentro, ci hanno risposto, ci sono stati anche dei momenti di forti emozioni, insomma, sentire quelli reclusi dentro che stavano, insomma, sempre cose, ma per riuscire a abolire queste schifezze,
superare
anche,
sì, infatti. Per anche verrà a Pisa un neonato da poco nato collettivo appunto antipsichiatrico qui di Roma, speriamo che la cosa che si riusciamo a mettere in piedi, che si riesca a mettere in piedi appunto insieme a tutti gli altri uno strumento di aiuto, perché a Roma la cosa lasciava un po' a desiderare da un po' di tempo, però insomma qualcosa si sta mettendo.
Viola Roma però sì. c'era poco attivo ultimamente,
esatto.
adesso abbiamo sentito che infatti ci sono nuove persone che vogliono venire, le abbiamo conosciute anche a Reggio Emilia,
certo.
i giovani hanno capito come sia importante questo discorso, non è secondario perché veramente è un sistema di controllo che non bisogna lasciarlo senza controllo.
Appunto. No, poi c'è il dato drammatico che per esempio i TSO, i trattamenti sanitari obbligatori, stanno aumentando, sono diffusissimi, la cosa è veramente preoccupante.
Siamo intorno ai 10.000 TSO all'anno, più o meno abbiamo queste cifre, e poi c'è il ritorno anche di terapie ormai che si ritenevano dell'elettroshock, della terapia
sì.
elettroconvulsiva, che è rientrata negli anni 90 grazie anche allo sdoganamento di Rosy Bindi e diversi politici
certo.
e dell'altro lobby delle terapie elettroconvulsivanti, e adesso se ne praticano in Italia soprattutto le donne, e pensate che da 6 centri che avevamo negli anni 90 adesso siamo arrivati ad avere 91 centri clinici privati, sì. convenzionati o pubblici, dove praticano l'elettroshock. Soprattutto donne incinte, perché si non danneggiare il feto stando gli psicofarmaci, quindi è meglio elettrizzare, o così come le depressioni postpartum, quindi c'è una anche di queste terapie chiamiamole torture psichiatriche. Abbiamo scritto un libro su questo proprio come collettivo, ed è interessante anche andare a vedere come sono nate l'idea di scioccare il corpo umano, cioè generare una malattia, la iatrogenesi, no? Generare una malattia per toglierne un'altra, una presunta altra. Sessualità, che anche in Italia era una malattia fino a pochi anni fa, no? Io ti faccio un elettroshock per toglierti la malattia dell'omosessualità piuttosto che la demenza, piuttosto che le varie patologie che si inventano con ogni tipo di... È tremendo, se ci pensiamo, no? Eppure dal primi del Novecento è iniziate queste... Poi con il nazismo hanno potuto avere materiale umano su cui lavorare, e quindi la shock terapia, che sono nate come malaria terapia, insulti terapia, metrazol terapia, e poi l'elettroshock, eccetera. Poi cadde in disuso l'elettroshock, ma adesso rientra a finestra grazie a delle lobby potenti, c'è dietro anche lì il mercato, chiaramente. Per questo che bisogna vigilare sempre, certo. Appena si molla un po' la presa, questi rientrano da qualche parte. Le tante battaglie degli anni 70 servivano, cazzo, se servivano, quegli anni si sono chiusi, buttati giù in nuve dei manicomi, poi è chiaro che hanno rifatti in altro modo, e questo è anche per colpa nostra.
Certo.
Non si lotta abbastanza,
certo.
Tra l'altro, un invito
a riscendere per strada, come si dice.
Esatto.
E tra l'altro, nell'elettroshock abbiamo come paese Italia un triste primato, insomma, nel senso che da vergognarci, ma è stato un po', è partito da qua
per Lecce, ai macelli di Roma, quei bei macelli dove c'era il villaggio, dove c'è adesso il villaggio globale, c'è centro Ararat, di Cerletti,
certo, Cerletti.
Shock, vedendo come macellavano i maiali con l'elettricità, disse: ma perché non provare anche il corpo umano?
Certo.
E nel 1938 gli portarono un povero, non aveva il biglietto ferroviario, che aggirava la stazione Termini, farfugliando parole un po' confuse, e la polizia ha detto: vi portiamo qua
certo.
Qua una persona che potrebbe fare il caso vostro, e lì su di lui fece il primo esperimento di elettroshock, e poi si è speso negli Stati Uniti, Regno Unito, dappertutto. Così come il DSM-5, il nostro manuale diagnostico occidentale, edito negli Stati Uniti, con tutte le patologie più strampalate che si inventano per far soldi, si sta diffondendo in tutto il mondo. Io ogni tanto viaggio anche nei campi profughi laggiù, è pazzesco vedere come lo stress post-traumatico, le donne o palestinesi che hanno perso i figli sotto le bombe, vengono a volte curate con metodi farmacologici portati dall'Europa, dal DSM-5, quindi ma com'è? Cioè, d'altro hanno bisogno quei bambini che hanno preso le bombe sulla testa, che psicofarmaci. Però purtroppo, questo per dire anche con la nostra esportazione di ONG o di terapie nostre, stiamo esportando anche questo modello, il modello psichiatrico occidentale, che nulla a che fare poi con la cultura, che d'altro, cioè si va in un altro campo ancora, pensate quante implicazioni ci sono in queste cose qua.
C'è tanto da fare, sia per cambiare la testa di tutti noi, insomma, ma nel senso della cultura, insomma, di affrontare.
Noi siamo pregni di cultura, di pregiudizio. A volte il pregiudizio porta poi alla psichiatria, dire: ma lui non è normale, ma lui è matto.
siamo
attenti anche noi.
Si usa anche nel linguaggio comune, purtroppo.
Si usa tantissimo per creditare una persona, dare del pazzo, fuori di testa.
Sì,
ormai, però pensiamoci, perché vuol dire illusione, poi chi è fuori di testa, chi è il matto, chi lo definisce.
Appunto. Bene, senti Alberto, allora gli appunti, ci puoi ricapitolare l'orario e il luogo dove avverrà questo
incontro? Dunque, noi ci troviamo alle 10:30, siamo ospitati dal centro sociale Nevroz di Pisa, che sta in corso in via Garibaldi 72. Domenica mattina dalle 10:30 in poi, facciamo anche il pranzo lì, fino a sera, fino alla fine discussione, sono le 6:30. Il sito nostro, la mail nostra, scriverci della rete, è violazione@autistici.org, violazione@autistici.org. Poi se volete accedere al collettivo Antonino Artaud, basta guardare su internet Antipsichiatria Pisa e viene fuori il nostro collettivo e un po' tutte le attività che facciamo, cercare di fare a meno della psichiatria, di aiutare le persone a fare a meno.
È perfetto, sì. Proviamoci almeno, proviamoci col massimo di energia. Ok, grazie, voi, grazie. E in bocca al lupo, buon lavoro. Grazie. Ciao, grazie.
Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao. Ciao, grazie.
From here we could cross over like Hardaway. Somewhere outside the states, where the Mars like the day, and I'm out in the space where nobody else can stay. And if I can go with you, then I'll go get the ticket right now if that's cool. Have you ever been close to feeling like leaving the coast too? Feeling like leaving with somebody who holds you the right way while watching the night fade, make you feel like you right back in the ninth grade. When you know what he likes and what he might say, and you try to be calm and answer in nice ways. And if I can go with you way out the states, no two ways, so no page, no cell, so no trace, and you just a phone call away. So all I gotta say is,
if I can go, go on, D-go, I'll pack my things soon as you say, baby, vamos, we'll fly away.
Oh boy, we about to make a lot of people annoyed and croy. You better know I know how to sneak with them toys. Employed with the block since around 94, boy. And if I can flow with you, this dot though after the studio, I roll with you. I send Dutch and three other goons to go get you. Sicario, the name who waits the whole issue. Grown men keep on crying, get more tissues. The way me and this girl, he rhyming is so official. That I'm taking a trip to with no pistols. Cause everything peace, only sand, no streets. Little Miami heat, that's the plan, we'll see. Two cups, more than Sinyando when the sand beats. And I think I'll go with you. So tell the station you need a week, back to you. Come on.
Question now is LaGuardia or Kennedy?
And a seat, no, out the window, cause I like to see. And seeing as the house so fly, me and the clouds could speak.
And since we about to go in a few,
go ahead.
Oh, I just wanted to tell Trace, thank you, that week off, I'm grateful. What was you trying to say, boo?
Nothing, just grab my chain off the table and two-way two.
Okay, that little place is a great move, and ain't no problems, lest the water don't stay blue.
And the shop's there.
If they don't got them, they don't make them.
True.
No concrete, just sand, throw away your shoes
right
now. That we are on our way. And our bags is packed. The car service is not late.
Everything's okay.
So I guess I catch you on the next track. Now I don't gotta ask.
If I can go, go, I'll pack my things soon as you say, baby, vamos, we'll fly away.
Allora, quindi 15:28, dicevamo, per così concludere questo spazio che riguardava, che riguarda gli ex OPG, e che però pare che sempre il controllo psichiatrico continuano a svilupparlo, intanto perché non sono stati chiusi tutti, e questa trasformazione in REM, insomma, c'è questa gran confusione, e l'unica cosa che rimane è il controllo psichiatrico. Difatti c'è una notizia proprio di questi giorni, di ieri, che l'ex OPG di Castiglione delle Stiviere, che è rimasto aperto perché era quello meno devastante che c'era in questo paese, ed è stato cambiato solo il nome, da OPG adesso si chiama REMS, però sempre quello è. E però appunto, siccome aveva una struttura di accoglienza quasi, diciamo, per noi accettabile rispetto agli altri, che invece erano dei veri e propri lager, la definizione lager non la diamo noi, perché per noi lager sono tutte le strutture dove viene tolta la libertà e viene sottoposta a controllo corporale o mentale alle persone. Ebbene, comunque Lager li definì la commissione senatoriale, che appunto di cui faceva parte anche l'attuale sindaco di Roma Marino, che visitò alcuni OPG e disse: questi sono là veri e propri lager. Quindi l'hanno detto loro, vuol dire che stavano pure molto oltre la struttura del lager. Bene, il Castiglione delle Stiviere in realtà è rimasto, ha cambiato nome, si chiama REMS, e tra l'altro, siccome è l'unico aperto, stanno arrivando numerosi persone dimesse dagli altri OPG che sono stati chiusi a Castiglione delle Stiviere in appoggio. Ormai le persone, come sapete, le istituzioni trattano le persone come dei pacchi postali, no? si portano lì e ve li appoggiamo qualche mese in attesa che facciamo i lavori, così dicono, vengono appoggiati, poi spostati, cioè si tiene in fondo il termine, chi ci ascolta dalle galere sa che il termine appoggiamo questo lì, è un termine che in carcere si usa quando un detenuto o una detenuta viene presa, poiché il viaggio, il trasferimento a un altro carcere è molto distante, quindi si interrompe il trasporto e la notte si ferma in un carcere, si appoggia, oppure una persona che arriva in un carcere in attesa di portarlo nel reparto viene appoggiato nelle stanze di transito, c'è proprio un reparto di transito che serve ad appoggiare i detenuti. Quindi il concetto di usare le persone come dei pacchi postali ormai è tanto diffuso, a maggior ragione immaginate laddove le istituzioni sanno che hanno a che fare con qualcuno che è folle, che è pazzo, che è matto. Questi sono i termini delle istituzioni. Insomma, talmente tanti sono, 31 ne sono arrivati negli ultimi da aprile e maggio, in due mesi, da fuori della Lombardia, no? Quindi dalle altre regioni, per cui il ministero ha detto fermi, fermatevi. Ha detto sono venuti dalla Campania, dalla Puglia, dalla Sicilia, dalla Calabria e dalla Liguria, che non hanno per nulla approntato le nuove REMS. E insomma, quindi il ministero ha detto fermatevi, ora non si sa, verranno bloccati questi trasferimenti, anche perché il sovraffollamento era diventato un po' alto. E però non si sa quindi che faranno, dove li metteranno. La Liguria per esempio ha già pensato di affittarli a delle cliniche private, cliniche psichiatriche, quindi in cui nessuno controlla niente, chissà che cosa gli faranno. Insomma, dove appunto, come diceva il compagno Alberto, abbiamo sentito da Pisa, l'uso dell'elettroshock è in grande sviluppo, quindi in molte cliniche private si pratica l'elettroshock, perché pare che sia diventata di nuovo questa vera e propria tortura, ma palesemente una tortura, una cura abbastanza accettabile in questo paese. Che ormai è inutile trovare aggettivi per definire le istituzioni di questo paese, però questo sono, è questo. Quindi l'appuntamento, lo ricordiamo ancora, è domenica prossima, domenica 14, a partire dalle 10:30 a Pisa, presso lo spazio antagonista Nevroz, che si trova in via Garibaldi 72, appunto a Pisa, e lì dalle 11 fino a sera, verso le 18-19, ho fatto questo dibattito sulla critica al controllo psichiatrico, ma da un punto di vista anche materiale, per cercare di organizzare una rete nazionale in grado di perlomeno fermare o contrastare o criticare, insomma salvare più persone che vengono gettate in questo controllo devastante, questo è il controllo mentale devastante che avviene in queste situazioni.
That's all she ever thinks about. riding with the wind. When I'm sad, she comes to me with a thousand smiles. She gives me free. It's alright, she says, it's alright to get anything you want from me. Anything. Anything. Yeah. Take it, Mark.
Allora, abbiamo una compagna che vuole intervenire su questa vicenda, sempre degli OPG, e di che cosa sta succedendo. Ciao, ciao Marina, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutte e tutti. Ciao. No, ascoltando la trasmissione, insomma, mi era venuta una riflessione che poi spesso, insomma, si ripresenta, che è quella come poi tutte le riforme o tutte quelle, insomma, appunto, le cose che pensano, che sembrino alleggerire una situazione, in realtà non fa altro che peggiorarla. Cioè, quello che prima dicevate mi ha fatto venire in mente che a tutti gli effetti sembra si stiano ricostituendo i manicomi civili, perché adesso, non essendo più in mano del Ministero di Giustizia, sono in mano della ASL.
Esatto.
Per cui è tutto quello che diciamo all'epoca, con la legge Basaglia, che poi fu interpretata, certo, e non applicata, in realtà era quello che, per cui ci si era battuti, insomma, certo, per l'eliminazione dei manicomi.
Certo.
E questa va come sempre, quindi non solo la pericolosità sociale rispetto al come concetto, sia per detenuti che per internati, si riaffaccia questa problematica, nel senso, quando il carcere per questioni di sovraffollamento, per questioni di gestione, si fanno delle politiche, si attuano delle leggi che tendono a diciamo ad applicare il controllo all'esterno del carcere, con quelli che sono arresti domiciliari, quindi portare la persona detenuta nella propria casa e quindi controllarla, e quindi controllare il quartiere, e quindi estendere il cancro carcere anche nei quartieri e nelle città. Stessa cosa avviene per quello che riguarda quelli che erano gli OPG.
Esatto. Cioè,
adesso,
esatto,
quello che stanno con questa riforma, in realtà quello che fanno è allargare il controllo, perché non è un caso che hanno fatto queste REMS, ma nello stesso tempo i TSO aumentano. Esatto. Per cui gente che viene poi internata nelle REMS o che subisce un TSO è in esponenziale aumento.
Certo.
Per cui, cioè, niente, ribadisco il concetto che di fronte a quella che è l'applicazione del controllo dell'autorità non esistono riforme che tengano, quantomeno, insomma, in questo periodo non crediamole, ecco, quantomeno quando ci propongono queste cose cerchiamo di avere sempre un occhio molto attento, critico, e di analizzare quello che ci stanno proponendo, perché poi intervenire dopo diventa sempre molto più complesso.
Ma qualcuno più bravo di noi e più famoso di noi l'aveva detto a suo tempo, che le carceri, i manicomi non sono riformabili. Evidentemente aveva fatto dei ragionamenti seri, cioè non era una buttata, nel senso che, appunto, le riforme in realtà sono abbellimenti di un percorso che spesso si inasprisce, come notavi tu, appunto, perché i TSO aumentano, perché, appunto, la Liguria l'ha proprio detta, la regione Liguria ha fatto, siccome le ASL sono di carattere regionale, no? Dice: non ho tempo, non ho soldi per fare la REMS, cioè un edificio per buttarci dentro questi, quindi affitto questi, li affitta come se fosse
le
affitta alle ditte private, e il problema è che queste cliniche private
gran parte di queste praticano l'elettroshock, perché chiaramente l'istituzione non ha il controllo sulla clinica privata, se non a grandi linee, perché quelle sono cliniche private gestite da alcune un'equipe medica che fa un po' come gli pare, cioè veramente
caso poi l'istituzione fosse interessata ad abolire l'elettroshock,
se anche fosse certo, non è che però ha più, potrebbe avere qualcuno che so, un deputato che salza, fa casino eccetera, sì. Invece lì non può fare manco casino, perché diceva che vuoi da me, cliniche private,
la gestione è mia.
Me la gestisco, quindi la cosa è veramente drammatica, apposta è quanto è importante aumentare un po' o esercitare un po' la critica e la pressione su queste, altrimenti queste persone lasciate a se stessa veramente le butteremo nei lager massacrati come non mai, insomma, quindi bisogna rafforzare un po' la critica, speriamo
e
che
poi, insomma, no, dico con l'estensione che stanno appunto attuando, insomma, non è voglio dire, potrebbe capitare a chiunque a questo punto, mi viene da dire, capitare a chiunque di subire un TSO solo perché è un tantinello, manifesta un tantinello più di emozioni o di incazzatura, insomma, certo. Non è che ci sono stati casi.
Sì, basta che mettiamo che stasera usciamo dal lavoro un po' arrabbiati per tanti motivi, i motivi per arrabbiarsi, che uno risponde male, capace a un agente di pubblica sicurezza, quello dice sei, ti porta.
Esattamente.
Non è che ci vuole molto. Insomma, ci ridiamo sopra, ma la cosa è drammatica, quindi bisogna assolutamente mettersi in moto, vediamo che si può fare.
Assolutamente, quindi buon lavoro a tutte e a tutti.
Ok, grazie.
Grazie, salve. Ciao.
Interrompere questa bella musica, ma questa non è purtroppo una trasmissione musicale, la rimetteremo dopo. Comunque, a proposito di questo discorso che facciamo adesso con la compagna per telefono, dello sviluppo delle misure alternative, cioè del controllo penale esterno, quindi del controllo penale, ma portato anche e soprattutto fuori dal carcere, la notizia di ieri è che la prendiamo da una ADN Cronos, un'agenzia, dice il ministro della giustizia Andrea Orlando ha firmato il regolamento ministeriale di attuazione della legge delega in materia di pene alternative non carcerarie. Questa all'interno della riforma del sistema sanzionatorio che prevede la sospensione del procedimento con messa alla prova nei confronti degli irreperibili. Allora, il problema qual è? Che già c'era tra all'interno di quei provvedimenti svuota carcere, 4 sono stati, ricordate, ne abbiamo parlato, l'abbiamo spiegato diffusamente in queste trasmissioni fatte a seguito per svuotare le carceri, che erano arrivati a livelli a circa 70.000 e la Commissione Europea aveva bacchettato lo Stato italiano perché il sovraffollamento era inaccettabile, quel livello di sovraffollamento, quindi non dovevo fare dei provvedimenti di svuota carceri. Tra questi provvedimenti, molti ovviamente non era di rimettere in libertà quelle persone, ma di spostare il controllo penale intramurario, cioè in carcere, a quello extramurario, cioè all'esterno, quindi misure alternative nei propri territori, facendoli controllare dalle forze di polizia nei propri territori, a casa, al lavoro, nel quartiere, eccetera. Questo è la tendenza. Dentro questa necessità impellente dovuta alla bacchettata della Commissione Europea di dire svuota un po' le carceri, lo Stato italiano ha preso lo spunto per sviluppare una tendenza che è molto diffusa negli Stati Uniti, in Inghilterra, in tutto l'Occidente, e non sappiamo altrove, ma perché seguiamo il sistema carcerario in Occidente. Comunque si sta sviluppando questo, cioè diminuire un po' il controllo penale intramurario interno e ad aumentare di molto quello esterno, e per due motivi fondamentali. Uno, per un motivo d'immagine. Voi considerate che i paesi vengono i vari stati che esistono, tra i vari numeri, il PIL, debito, queste cavolate qua, poi vengono dette quanta è la quantità di carcerati che hanno, di persone incarcerate che hanno, e più alto è il numero incarcerato più il paese denota un livello di sicurezza molto basso, no? Un paese che ha tantissime persone in carcere dice vabbè, quindi il paese tutti delinquenti eccetera, e allora prima c'è questo motivo di immagine, tenere basso il numero delle persone in carcere. Il secondo motivo è che le persone incarcerate costano tantissimo, perché c'è un controllo, c'è la struttura, c'è il personale che deve accudirli, e insomma costa tantissimo le persone in carcere, circa 200 euro al giorno costa, non perché glieli danno o perché il vitto sono 3 euro al giorno, ma per tutto il contorno di personale che ruota. E poi c'è un discorso di carattere politico, cioè portare il controllo penale sulla persona, quindi all'interno del carcere, all'esterno, sull'ambiente da cui proviene. Questo è un discorso che va avanti da tempo, però per la pigrizia, per le difficoltà e anche per motivi elettorali, perché i partiti che si giocano le campagne elettorali puntano all'aumento del carcerato, perché questo porta voti. Poi hanno visto che questa cosa però non paga in termini di controllo, preferiscono spostare il controllo nei territori da dove provengono appunto le persone che fanno attività cosiddetta extralegale, furti, rapine eccetera, e perché il controllo sul territorio da cui proviene la persona che ha fatto, mettiamo, un furto, permette di controllare, monitorare tutti, l'ambiente da cui le persone, gli amici, i familiari eccetera, e questo gli permette di tenere sotto controllo i territori. Quindi si stanno spostando, e questo regolamento approvato ieri dal ministro Orlando punta a questo, cioè mettere quest'altro elemento che per esempio nel mondo anglosassone è molto diffuso, la messa alla prova. La messa alla prova consiste in addirittura l'interruzione del procedimento, del processo in corso. Se una persona viene incriminata per esempio per una rapina, se ovviamente non ha precedenti spaventosi, fino a 4 anni questa cosa può essere, basta che viene chiesta dal difensore, viene messa alla prova, si sospende il processo, la persona viene messa alla prova, viene controllata 24 ore su 24 nel proprio domicilio, cioè i percorsi stabiliti, gli orari di rientro, tutte queste cose qua, quindi è un controllo che si sposta dal carcere al territorio, quindi più efficace dal punto di vista del sistema di controllo generale statale. Dall'altra parte adesso si vuole, oltre i 4 anni, quella è per legge già fatta, si vuole con questo regolamento spostarla anche oltre, anche per reati che prevedono più di 4 anni è possibile una trattativa tra difesa e accusa, permettere soprattutto per i primi reati non praticare la messa alla prova. Questo tra l'altro interrompe il processo, quindi snellisce anche quella macchina spaventosa, lentissima, che è il procedimento giudiziario, quindi per il vero e proprio processo. Ecco, queste messe alla prova vanno praticate con attività lavorativa gratuita. Quindi è un altro tassello portato al ripristino, perché era durante la schiavitù e anche all'inizio del sistema carcerario che si impone il lavoro gratuito, non pagato. Il carcere nasce come lavoro non pagato, prende dal sistema schiavistico che era stato abolito, e per i cattivi li portiamo in schiavitù, così nasce più o meno il carcere. E poi dopo è stato chiaramente bloccato, in tutto il Novecento il lavoro gratuito è stato pressoché bloccato, perlomeno qui in Europa, e con l'intervento anche dei sindacati, delle mobilitazioni eccetera eccetera. Adesso ritorna nella messa alla prova, il lavoro di pubblica utilità gratuito è obbligatorio, deve constare non più di 8 ore al giorno, e meno male, se no bontà loro, non più di 8 ore al giorno, dice il regolamento, deve appunto essere di pubblica utilità, e deve essere fatto non meno di 10 giorni consecutivi. E questo è più o meno questo decreto che attua questo regolamento, entrerà in funzione tra qualche giorno, vedremo che produce, però tutto il battage pubblicitario fatto intorno al lavoro gratuito, che l'avrete sentito in televisione, tutti i talk show, i giornali, tutti hanno parlato che è importante far lavorare i detenuti, non lasciarli nell'ozio. sbagliando completamente anche la definizione, il significato della parola ozio, perché come dovrebbero sapere tutti e tutte, anche chi ha fatto appena la scuola media, che l'ozio è una cosa, è un punto d'arrivo di chi decide, è una scelta, è una volontà. Io domani ozio, domani decido di starmene sdraiato su un prato, oziare. Se è costretto come in carcere, non è un ozio, si chiama in un altro modo, ma questa hanno sbagliato, ma è chiaro, non è, loro utilizzano le parole per circuire le persone, per confondere la gente, non per non hanno nessuna rigidità nemmeno sull'interpretazione delle parole, sia i media che i governanti, questo lo sappiamo. Vabbè, insomma, questo è più o meno le cose che sono nate poi. E vedremo adesso che effetti provocherà.
See, love it. Now give me a little spanking.
Allora andiamo avanti, sempre purtroppo interrompendo belle musiche, ma appunto le potete trovare stesse musiche anche migliori nelle trasmissioni musicali. A noi servono per intervallare le chiacchiere che facciamo, che però speriamo e pensiamo che siano utili. Dunque, questa morte, un'altra morte in carcere, si susseguono spaventosamente. Qualche commentatore dice: ma allora non era vero, l'hanno detto, pensate che ogni tanto anche i giornalisti nel loro sprazzo di lucidità hanno detto: ma allora non è vero che era soltanto il sovraffollamento che provocava le morti in carcere. È chiaro che no, diciamo che è il carcere che produce le morti in carcere. Certo, il sovraffollamento può peggiorare, ma non è che cambia lo stato di chi viene liberato, privato della propria libertà, chi gli viene tolta. Insomma, è morto un ragazzo, attenzione, 24 anni, è morto in cella. E come è morto? Per collasso cardiocircolatorio. Ora, una persona in genere si muore per collasso cardiocircolatorio, ma oltre gli 80 anni, non a 24 anni. Che cosa è successo? Il carcere era a Padova, si indaga per capire se a provocare la morte sia stato probabilmente un cocktail di farmaci, visto che non è possibile sia stata un collasso fisiologico, perché a 24 anni non si muore di collasso cardiocircolatorio, ovviamente, quindi hanno buttato lì questa, probabilmente questo è stato un cocktail di farmaci. Come sono arrivati questi farmaci? E qui si sono inventati, perché se questa è veramente inventata, che cosa dice il sindacato di polizia sotto ovviamente l'indirizzo del direttore e di tutti coloro che gestiscono il carcere? Hanno detto che probabilmente alcuni, gli stranieri, perché ovviamente sono sempre i più cattivi, brutti eccetera, che a volte si fanno dare delle pillole e poi fingono di ingoiarle, poi le vomitano subito, le mettono da parte e se le scambiano tra di loro, in modo che ogni tanto qualcuno ne fa un cocktail particolare, che so, per morire oppure per qualche altro problema. Questa è la spiegazione che hanno dato. Ora vedremo, anche se probabilmente non ce lo dirà nessuno, come vanno l'inchiesta, però c'è un morto, una persona è morta, e probabilmente appunto da un cocktail di farmaci. Come saranno arrivati questi farmaci nelle mani di questo ragazzo non si saprà mai, probabilmente, però insomma il fatto è che si muore in carcere. È che però questa cosa si lega a quanto dicevamo all'inizio della trasmissione, nella prima parte della trasmissione, ossia che il controllo psichiatrico fatto anche attraverso farmaci si sta diffondendo a macchia d'olio dentro le galere e fuori le galere, cioè dentro le carceri, perché se qui i dati si sanno, l'uso degli psicofarmaci è devastante. Qualche tempo fa era un detenuto su tre faceva uso di psicofarmaci, la quota è aumentata, questi sono ufficiali, i dati ufficiali, e quindi sono sempre una parte dell'iceberg, la punta dell'iceberg, che comunque adesso hanno detto quasi la metà, forse più della metà fa uso di psicofarmaci, e quindi immaginate invece quelli che viaggiano, diciamo, sotto banco. È tantissimo l'uso, perché in carcere si soffre, la sofferenza è inaccettabile. Lo psicofarmaco è come una droga, è esattamente una droga, forse delle peggiori, anzi delle peggiori, e che ti può far uscire dallo stato di dolore, di depressione, eccetera. Ne girano tantissimi. Chi è stato recentemente in carcere sa che è più facile trovare uno psicofarmaco nell'infermiera del carcere che non, per esempio, qualcosa per il mal di denti, i normali antidolorifici. È più difficile trovare un'aspirina. A volte chiedi un'aspirina perché c'hai mal di testa, diranno uno psicofarmaco. Questa è la realtà. C'entra la volontà di addormentare i detenuti, c'entra anche l'industria degli psicofarmaci, che sicuramente unge qua e là, c'entra tutto, c'entra il fatto che il carcere è sempre stato e sarà sempre più devastante per le persone che vengono rinchiuse dentro. Ancora un'altra notizia che è comparsa il 9 giugno sul Secolo XIX di Genova, che un magistrato pubblico ministero che si chiama Enrico Zucca, che aveva lavorato nell'inchiesta per il massacro al G8 fatto dalla polizia, quelle torture, quei massacri, quei pestaggi spaventosi fatti dalla polizia contro i manifestanti inermi. Bene, poi la cosa è andata così, non hanno condannato nessuna, anzi molti dirigenti di polizia l'hanno promossi, sappiamo com'è andata, è inutile ritornarci. Che cosa è successo? Che a un certo punto, intervistato da un giornale, questo pubblico ministero ha detto: ma da quanto mi risulta, proprio dopo l'esperienza di Genova, lui ha lavorato parecchi anni a questa inchiesta che è finita nel nulla, la polizia non ha la capacità, ha detto proprio così, la polizia non ha avuto e non ha la capacità di rivedere i propri errori, quindi di riciclarsi, di riformarsi, di mettersi all'ordine con i tempi, non dovrebbero prevedere i massacri e torture, e quindi dice probabilmente non ha questa capacità, per cui probabilmente quei massacri si riprodurranno. È successo, direi, di ha detto una cosa sensata che pensano tutti e tutte le persone sensate in questo paese, perché tutti hanno chiamato il ministro della giustizia di sanzioni disciplinari, tra l'altro cosa che non credo si possa fare, comunque non è che un ministro della giustizia comanda i magistrati sono autonomi, perlomeno formalmente, e insomma comunque è successo l'ira di Dio, se lo volete trovare, soprattutto i giornali genovesi ne parlano tanto. Ancora un altro fatto legato a tutto quello che abbiamo detto: è uscito un dato del c'è stato il congresso nazionale della Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria che si è tenuta a Cagliari nei giorni scorsi. È venuto fuori che il 60% dei detenuti in Italia fa uso di droghe. Anche qui in carcere entrano più droghe che non cibo, per esempio. La percentuale è questa: il 33% fa uso di cannabis, il 40% di cocaina e oltre il 5% di anfetamine. Questo è il qua, non è l'unico paese, un po' in tutti i paesi che sono stati monitorati da questa società di medicina penitenziaria, la gran parte dei detenuti fa uso di droghe, oltre che di psicofarmaci, anche di droghe, quelle droghe non dovrebbero essere consentite. Questa è la realtà che ci si presenta. Bene, male purtroppo. Allora, dovevamo dirvi un'ultima cosa.